Signore e signori, è per me un'esperienza nuova, direi quasi imbarazzante, tenere una conferenza davanti a un pubblico di studiosi del nuovo mondo. Credo di dovere tale onore al fatto che il mio nome è associato al tema della psicoanalisi e di conseguenza è della psicoanalisi che vi parlerò. Cercherò dunque di darvi, in forma succinta, un panorama storico delle origini e dei successivi sviluppi di questo nuovo metodo di ricerca e di cura. Posto che sia un merito l'aver creato la psicoanalisi, questo merito non è mio. Io ero solo uno studente, tutto preso a superare gli ultimi esami, quando un altro medico viennese, il dottor Josef Breuer, applicò per la prima volta questo metodo al caso di una ragazza isterica.
Siamo nel 1909. Sigmund Freud tiene alla Clark University di Worcester, negli Stati Uniti, 5 conferenze sulla psicanalisi, una teoria nuova che in America ottiene una vasta eco, un successo che probabilmente lui stesso, che considerava questo paese puritano, volgare e incolto, non si sarebbe aspettato. Ma fu così che l'America, tanto pudica, si ritrovò a parlare di sesso, ed è da qui che riprendiamo il nostro percorso storico con la studiosa franco-americana Nicole Bacharan, autrice del libro Du sexe en Amérique.
La psicanalisi ha avuto un successo absolument énorme aux États-Unis.
La psicanalisi ha avuto un successo enorme negli Stati Uniti. A parte in Germania, Austria e forse in Svizzera, in nessun altro luogo le teorie di Freud hanno lasciato segno come in America, dove hanno avuto un riscontro anche nella cultura popolare, anche se in modo più superficiale. Da bravi discendenti dei puritani, gli americani hanno abbracciato queste teorie senza mezze misure. La psicanalisi ha aperto il dibattito sul sesso come mai prima, ma comunque ancora a lungo, fino alla fine degli anni 50, inizio anni 60, malgrado la liberazione dei costumi, le ragazze che rimanevano incinte venivano emarginate, punite dalla famiglia e dai servizi sociali. Rischiavano di non sposarsi e anche l'aborto veniva progressivamente criminalizzato. Perché bisogna sapere che fino alla fine del XIX secolo l'aborto era certo disapprovato, ma le donne lo praticavano e la giustizia lasciava correre. Le leggi in materia sono diventate molto più dure nel XX secolo.
Le leggi sono diventate molto più dure nel XX secolo.
E ci sono altre leggi che rendono difficile la vita a chi esce dal quadro matrimoniale, ad esempio la legge Mann. Questa legge doveva servire a lottare contro la tratta delle bianche, invece venne usata in modo improprio, per così dire, e ebbe come effetto collaterale lo sviluppo dell'FBI, che se ne servì anche a fini politici.
La loi Mann en 1910, elle a été votée pour lutter contre la prostitution et la traite des blanches.
La legge Mann era stata votata nel 1910 per combattere la prostituzione e la tratta delle bianche. Due fenomeni che esistevano, ma su cui si era creata una vera e propria psicosi, con cifre terrificanti sulle pure ragazze americane che scomparivano. Un fantasma che era alimentato dalla paura degli immigrati che arrivavano a frotte e si pensava con costumi dissoluti e perversi. La legge era basata sul commercio e prevedeva che non si poteva trasportare una donna da uno stato all'altro con fini immorali. Si intendeva con ciò la prostituzione. Ma in realtà la legge permise all'FBI di svilupparsi nel controllo della sessualità dei cittadini e di arrestare e fare processi a coppie extraconiugali che magari inavvertitamente avevano varcato le frontiere invisibili tra uno stato e l'altro. L'FBI sfruttò questa legge contro persone che davano fastidio, come Jack Johnson, primo afroamericano campione del mondo dei pesi massimi, titolo che detenne tra il 1908 e il 1915. Faceva paura a una parte degli americani perché aveva steso dei campioni bianchi, cosa che sembrava intollerabile. Venne perseguito perché frequentava molte donne che a volte lo seguivano da uno stato all'altro e dovette esiliarsi per un certo periodo per evitare il carcere.
Il frequentava molte donne e quelquefois le suivi da un stato all'altro e ha dovuto pendant un tempo s'exiler per evitare la prison.
La legge Mann, un testo poi emendato ma ancora in vigore e che venne utilizzato più tardi nel 1944 anche contro Charlie Chaplin, che venne però assolto. Mm. Ma queste note ci riportano sul nostro percorso. Nel primo dopoguerra c'è voglia di leggerezza e di emancipazione. Le donne ottengono il diritto di voto nel 1920 e quell'anno sul piano socioculturale la voglia di cambiamento nei rapporti uomo-donna è illustrata da un libro di successo, This Side of Paradise, Di qua dal paradiso, di Scott Fitzgerald. Sentiamo come viene descritta la protagonista del romanzo.
Rosalind è estremamente Rosalind. È una di quelle ragazze che non devono mai fare il minimo sforzo per fare innamorare gli uomini. Il suo carattere non è proprio l'ideale. Vuole quello che vuole, quando lo vuole, e tende a rendere chiunque la circondi molto infelice quando non lo ottiene. Ma nel vero senso della parola non è viziata. Il suo fresco entusiasmo, il suo desiderio di crescere e imparare, la sua fede sconfinata nell'inesauribilità delle avventure d'amore, il suo coraggio e l'onestà fondamentale. Queste cose non sono viziate. Vi sono lunghi periodi nei quali detesta cordialmente tutta la famiglia. È assolutamente priva di principi. La sua filosofia è carpe diem per sé e laissez faire per gli altri. Non è sotto nessun aspetto un personaggio modello.
Nicole Bacharin, l'antimodello, diventa invece il modello alla moda per molte giovani americane.
Les années 20, les années folles, sont une période de grande respiration après la guerra.
Gli anni 20, gli anni folli, sono un periodo di grande respiro dopo il conflitto. Periodo di feste, di speranza. Le donne hanno lavorato durante la guerra, hanno tagliato i capelli, accorciato le gonne e tolto i corsetti. C'è tutta una generazione di ragazze che non obbedisce più ai genitori ed è quello che descrive Scott Fitzgerald. Ragazze estremamente libere che rimangono sempre adolescenti, le famose maschiette, le flappers. Negli Stati Uniti il romanzo ebbe l'effetto di una bomba, diventò un bestseller. Scott Fitzgerald e la sua compagna Zelda apparivano sui giornali e riviste quali portavoce di una generazione che rifiutava i tabù familiari. Quando si guarda però alla vita reale degli americani, anche al di fuori delle città, si vede che comunque i tabù erano ben presenti, che il matrimonio rimaneva l'obiettivo da raggiungere, ma che nasceva un mondo adolescente che fino ad allora non esisteva. Il mondo del liceo, dove i giovani potevano magari avere un'auto e partire in 3 o 4, ben lontano dalla sorveglianza dei genitori.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces.
La voce del presidente americano Harry Truman annuncia che la bomba atomica è stata sganciata su Hiroshima. È la fine del secondo conflitto mondiale, ma questo dopoguerra sarà ben diverso. C'è meno spensieratezza, meno speranza nel futuro. La contrapposizione con la Russia riporta in auge l'idea di un'America nazione del bene, di un paese virtuoso, impeccabile.
L'après-guerre de 1945, en effet, ne ressemble pas du tout a celui che ha suivi 1918.
Il dopoguerra del 1945 è in effetti del tutto diverso da quello del 1918. Non è un clima di festa quello che accoglie i veterani. Si è in piena guerra fredda e ci si identifica in un'America pura, forte, pia, protetta da Dio di fronte al male che è rappresentato dall'Unione Sovietica, dal comunismo. Si teme anche l'apocalisse nucleare. L'angoscia è molto forte. E per lottare contro questa angoscia ci si aggrappa a una visione idilliaca della famiglia americana che domina le serie televisive di quegli anni, con il papà e la mamma bionda, sempre sorridenti, e i loro bravi bambini. Una famiglia da cui la sessualità è completamente assente.
La sessualità appare totalmente assente.
Robert Young and Jane White. With Eleanor Donahue, Billy Gray, and Lauren Chapin in Father Knows Best.
In italiano questa serie si intitolava Papà ha ragione. Nella sigla, la moglie con il grembiulino porge al marito che va al lavoro l'antenata della valigetta 24 ore. I bambini sulla scala ridono mentre il babbo bacia la mamma in un quadretto idilliaco.
E c'est une vision du pays qui existe en partie, mais qui est quand même très illusoire parce qu'elle est très étouffante.
È una visione del paese che in parte esiste, ma che è molto soffocante. In fondo prepara la rivolta che scoppierà negli anni 60 da parte dei giovani e delle minoranze di ogni genere.
Éclatera dans les années 60.
A creare un clima pesante all'inizio degli anni 50 c'è il maccartismo con la caccia alle streghe che prende di mira chi è sospettato di legami con il comunismo, ma anche gli omosessuali.
Le maccartisme fait partie de l'étouffement qu'ont été les années 50 et le début des années 60.
Il maccartismo fa parte del senso di soffocamento imperante negli Stati Uniti negli anni 50 e all'inizio degli anni 60. La caccia alle streghe, del resto, è una metafora che viene dalla vicenda di Salem del 1692. Un clima di denuncia, di sospetto, in cui ognuno si sente minacciato e cerca di mantenere segreta la propria vita. Tutto questo si è riproposto nel maccartismo, uno dei periodi peggiori della storia degli Stati Uniti. E anche in questo caso la componente sessuale era molto forte. Prima di tutto c'era un ostracismo nei confronti degli omosessuali che, se denunciati, potevano perdere il lavoro, la famiglia e il posto nella società. E poi l'FBI si serviva della vita sessuale per colpire le persone che considerava pericolose per altri motivi. La vita sessuale era uno strumento per umiliare, degradare, far paura, ricattare, costringendo magari a denunciare altre persone. Ci fu una vera ossessione per i segreti sessuali, soprattutto da parte del patron dell'FBI, Edgar Hoover, che era sicuramente lui stesso omosessuale.
Edgar Hoover, il patron dell'FBI, che era lui tutto a fatto certamente omosessuale.
Caro signor Hoover, come genitore ed ex membro del servizio di informazione dell'esercito, mi sento in obbligo di esprimerle la mia convinzione che Presley è un pericolo reale per la sicurezza degli Stati Uniti. Tutti sono d'accordo nel dire che si tratta dello spettacolo più disgustoso e più nocivo mai proposto agli adolescenti della regione. Quando Presley è salito sul palco, i giovani lo hanno assalito. Il pubblico non poteva più sentirlo cantare a causa delle grida e della frenesia degli adolescenti. Ma testimoni mi hanno riferito che il comportamento e i movimenti di Presley erano tali da suscitare la passione sessuale dei giovani. Un testimone ha descritto i suoi atti come un'autogratificazione sessuale sul palco o come uno striptease vestito. Sono convinto che vada sorvegliato da vicino, soprattutto di fronte all'incremento della delinquenza giovanile negli Stati Uniti.
I'll be just so lonely I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted mothers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely I could die.
Il capo dell'FBI declinerà questa volta l'invito del sollecito parrocchiano di La Crosse, Wisconsin, che aveva percepito come la ribellione covasse sotto la cappa del perbenismo. Sul finire degli anni 50, Elvis Presley sfonda sulla scena musicale, diventerà il re del rock. Sul palco elettrizza le folle, in particolare le ragazze, ben piantato, gambe larghe, emana un messaggio erotico con i suoi movimenti pelvici. In letteratura invece Jack Kerouac, con il suo libro Sulla strada, ad affascinare i giovani. Rappresenta la Beat Generation, che contrappone al materialismo e alle convenzioni sociali una libertà totale che ammette alcol, droga e sesso. E poi arriva anche la pillola, in commercio dal 1960, a dare alle donne maggiori possibilità di vivere in modo più libero la propria sessualità. ...1969, il concerto di Woodstock dà una spettacolare visibilità a questa nuova America anticonvenzionale, pacifista e che professa il libero amore. I pulled in the Nazareth, I was feeling about half past dead. I just need to find some place where I can lay my head.
Les jeunes descendants des puritains dans les années 50 et 60 ont évidemment cassé absolument tous les tabous de leurs ancêtres, tous.
I giovani discendenti dei puritani negli anni 60 hanno infranto tutti i tabù dei loro avi, assolutamente tutti. E nello stesso tempo rimaneva, nel loro modo di agire, qualcosa dei loro antenati, e cioè la mancanza del senso della misura. Visto che si adottava un altro modo di vivere, occorreva adottarlo a fondo. Veramente, questi giovani americani, questa nazione di puritani, ha aperto la strada alla liberazione dei costumi, alla contestazione studentesca, influenzando anche l'Europa occidentale e in parte quella dell'Est. Jack Kerouac, negli anni 50 e 60, era una vera icona negli Stati Uniti, come gli hippie e i modi di vita alternativi. Mandavano in frantumi tutti i tabù sessuali riguardanti il matrimonio, l'omosessualità, la sessualità libera, la nascita dei figli fuori dal matrimonio, la molteplicità dei partner. Il diritto di avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio era, a dire il vero, una novità solo per le donne. Ah, ma anche qui le testimonianze ci dicono che non era la felicità assoluta e che le donne erano passate dall'obbligo di dire no a quello di dire sì.
Il bonheur totale, che le femmes sont passées de l'obligation de dire non à l'obligation de dire oui.
Un tema rimarrà al centro di un'accesa controversia in seno alla società americana fino ai giorni nostri, quello dell'aborto. Dopo decenni di irrigidimento, nel 1973 la Corte Suprema ne decreta la legalizzazione nei primi 3 mesi di gravidanza. In risposta nasce il movimento pro-life, che non abbandonerà mai la battaglia contro l'aborto anche utilizzando metodi violenti.
Depuis les années 60, où on a assisté à cette grande libération des mœurs, s'est construit petit à petit un retour en arrière.
Dopo la grande liberazione dei costumi degli anni 60, si è costruita poco a poco una voglia di conservatorismo che non riguarda tutta la popolazione, ma una fetta di essa sì. A partire dagli anni 60, dalla sconfitta in Vietnam, dal femminismo, dalle rivendicazioni omosessuali, dal diritto all'aborto, una parte del paese ha voluto un ritorno al passato. Nasce la cosiddetta maggioranza morale, la coalizione cristiana che da allora lotta per abolire tutti questi diritti e in particolare quello all'aborto.
En arrière sur tous ces droits et tout particulièrement le droit à l'avortement.
L'influenza crescente di questo movimento risulta evidente quando nel 1979 il candidato repubblicano alla presidenza Ronald Reagan si recherà al congresso della maggioranza morale dichiarando «Vi sostengo, voi e quello che fate». Un legame che non rinnegherà una volta eletto rispondendo a questo giornalista.
How much consideration are you going to give to the advice of these new conservative organizations and the moral majority and people like the Reverend Jerry Falwell?
I am going to be open to these people. You are president of all the people, and I am going to want to seek advice where I think that I can get advice from those who are familiar with a particular problem. I'm not going to separate myself from the people who elected us and sent us there.
Il puritanesimo torna a intrecciarsi con la politica. E se a Franklin Roosevelt o John Kennedy era stata risparmiata la gogna malgrado le loro infedeltà, così non accade ai loro successori che hanno vissuto sì il 68, ma che arrivano ai vertici della politica in un momento di rinnovato moralismo. A considerare con severità la condotta privata dei politici non sono però solo gli esponenti dei movimenti conservatori di ispirazione cristiana, ma anche le femministe, secondo il famoso slogan «il personale è politico». Il primo a farne le spese sarà il senatore del Colorado Gary Hart, aspirante alla nomination democratica nel 1987. Le rivelazioni su una sua tresca con una giovane modella scatenerà una feroce campagna della stampa che lo porterà ad abbandonare le più alte ambizioni politiche. Un copione alla Hamilton che si ripeterà, tranne che nell'esito finale, 11 anni dopo, con il presidente in carica Bill Clinton, una vicenda che abbiamo già ricordato. Nicole Bacharan, nell'America di oggi, rigida morale e libertà di costumi continuano a convivere, ma con quale dinamica?
Ce qui est très troublant cette année, notamment dans l'élection américaine.
Turba molto vedere che quest'anno, nelle elezioni americane, Hillary Clinton, che in fondo è una donna molto tradizionalista sul piano personale, che ha salvato il suo matrimonio ad ogni costo, che va in chiesa, che si è dedicata all'educazione della figlia, è considerata l'incarnazione della decadenza morale. Le viene rimproverato che nel suo campo si difende il diritto all'aborto, il matrimonio gay, il rimborso dei contraccettivi. Mentre, dall'altra parte, questa voglia di tornare al passato è incarnata da Donald Trump, un uomo che ha avuto una vita privata come minimo molto agitata e che non incarna affatto i valori detti puritani. Eppure si vede come in America la questione sessuale puritana si intreccia a quella razziale derivata dalla schiavitù. Per una parte dei sostenitori di Donald Trump, tornare al passato significa prima ancora che fare marcia indietro sul piano sessuale, secondo un conservatorismo religioso, fare marcia indietro sul piano razziale, escludendo la minoranza nera. Le due questioni sono strettamente legate. Lo sono state fin dall'inizio, la sessualità e la separazione delle razze. E siamo lungi dal vedere sciolto questo nodo, molto complesso e molto tossico.
E la separazione delle razze. E non en a pas fini avec ce nœud très complexe et très toxique aussi.
Il nostro percorso si chiude qui, almeno per ora, ma le ultime battute della campagna elettorale americana non lasciano dubbi che di questo complesso legame tra sesso, morale e potere in America si continuerà a parlare ancora a lungo. A risentirci.